Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Campagna, quindi...
Allora, se siamo in fase
campaign actions.
Campaign action, io devo chiedere quanta morale abbiamo e quante azioni abbiamo.
Ah, abbiamo 7 di morale, quindi una sull'azione.
Ok, poi
quel primo di morale che
i due laborer automaticamente chiudono il progetto che avevamo, che era addestrare i sopravvissuti del Western Front a diventare laborer. Dunque abbiamo più laborer.
Sì.
Aggiungo un laborer, chiudo il clock. Ok, possiamo, anzi dovremmo far ripartire un nuovo progetto a lungo termine.
Mm-hmm.
Ora io ne ho discusso un po' in sede separata con Antonio, giusto per capirci a livello regolistico, così non da starne a discutere una mezz'ora, e le proposte sono due, e probabilmente questa cosa succede comunque nell'edificio che ci hanno assegnato, dove abbiamo traslocato tutti i contenuti da tenda di comando, immagino. Dunque probabilmente, cioè, se vogliamo possiamo anche discuterne in fiction, però a livello meta secondo me si può scegliere tra due cose: potenziare il nostro armamentario, nel senso proprio andare di ignoranza, di potenza di penetrazione per tirare giù gli Heartless o cose simili, e si diceva che questo poteva essere un clock da 4, e a dipendenza se volevamo lavorare sul black shot oppure se semplicemente fare i proiettili con le punte di metallo d'alta qualità, cioè insomma c'è bisogno anche del black shot. Io ve lo dico tranquillamente, di black shot noi abbiamo soltanto ancora 2 cariche, nel senso me le terrei strette. Dunque se iniziamo io lavorerei sui proiettili, magari ci procuriamo da un fabbro di questo posto, con i nostri laborer vediamo di procurare, cioè, del materiale per iniziare questo progetto. L'altra cosa che
tecnicamente, secondo... giusto per circostanziare, l'ipotesi sarebbe magari di avere dei proiettili che vi danno potency in modo da ignorare le armature, nel senso di poter sparare attraverso le cose e cose così. Quindi l'idea sarebbe avere appunto qualcosa di altamente penetrante. Viceversa, se lavorate sul black shot, cosa che comunque giustamente per carenza di materiale adesso non è prioritaria, però l'altra idea, quella sul black shot, era quella di dire: il black shot è tenero, nel senso che sono proiettili morbidi, una specie di carbone pressato, fare in modo di coprirli magari con una copertura che poi esplode dopo il contatto, per togliere tra virgolette questa debolezza del black shot, nel senso che il black shot contro armature è poco utile.
Dunque sarebbero entrambi progetti da 4 di clock, però uno richiederebbe black shot già solo per essere iniziato. Detto questo, se scegliamo questa cosa, i proiettili comunque bisogna spararli, e questo vuol dire che dobbiamo investire su shoot, ok? Cioè, nel senso, comunque
è una cosa abbastanza limitata di una singola azione.
Esatto.
Sicuramente.
Comunque, nel senso, non è automatico il beneficio da questa cosa, ok? Poi l'altra opzione sarebbe, e ribadisco, questa è meglio farla prima che dopo, perché dopo servirà relativamente a poco, è di... Allora, vado un po' per vie trasversali. Io volevo togliermi un po' di pressure per evitare di sempre dover spendere cavalli, e dunque di sempre dover recuperare cavalli. L'idea era che... possiamo armare i nostri carri e il nostro accampamento di conseguenza, quando lo facciamo, con delle torrette, e queste torrette potrebbe essere dell'artiglieria leggera. Tu hai detto, Antonio, tipo dei piccoli mortai o cose del genere. Cos'è che dice?
Io volevo fissarmi su un'immagine tipo l'artiglieria navale, non i cannoni da avete presente i cannoni da prua? Sono roba tipo da un metro di lunghezza e sparano proiettili grandi come un mandarino. Cose comunque che sono classificate come artiglieria, ma abbastanza leggere, che potete magari metterle su un carro senza dover rifare tutta la struttura del carro. E cose che poi magari un domani potete tentare di riqualificare come armi d'assedio.
Questo ha il beneficio per l'appunto che, per esempio, magari un heavy se lo può anche portare dietro, un cannoncino, sì, o qualche cosa,
se,
del genere.
Sì, potrebbe essere anche qualcosa che vi portate in giro come armi pesanti.
E dunque
l'idea sarebbe... Di riattrezzare un po' tutta quanta la carovana in modo da avere un misto tra armi pesanti, armi leggere, quindi semplicemente dei fucili, postazioni di vedette, in modo da avere un qualcuno che ha un buon punto di vista intorno, eccetera.
E questo avevamo detto che sarebbe però un clock da 6. Dunque ci verrebbe utile con i laborers che abbiamo in 2 turni. Da adesso
mi sono perso, scusa. Vai.
Niente, l'idea è ridurre la pressure sulla legione quando fa l'accampamento, così che dobbiamo usare meno cavalli, o in alternativa, se ci va bene il tempo, chissà, magari anche addirittura fermarci ogni tanto. E narrativamente, appunto, come diceva Antonio, questa cosa potrebbe trasformarsi in armi d'assedio in futuro, se ci sviluppiamo sopra, se continuiamo ad armare i nostri carri e a collezionare armi d'assedio tipo piccoli cannoni e cose del genere che troviamo strada facendo, e narrativamente, appunto, magari con un bel channel di un ufficiale, magari possiamo procurarci pure un'arma pesante in una missione in questa maniera, perché così avremo la posizione narrativa per farlo. Ok, questo è il meta, e chiudo, e ne ho parlato già abbastanza.
Tecnicamente sarebbe proprio ridurre di un punto pressure ogni volta che vai a tirarlo, ogni volta che ti muovi.
E, in fiction penso che il quartiermastro dica agli altri ruoli di comando, al comandante, al maresciallo, gli dica i nostri cavalli sono stremati, ne abbiamo persi parecchio venendo. Non vorrei lasciare la legione in una situazione dove abbiamo un campo che non si può spostare molto agilmente per questa mancanza di cavalli, e che è scoperto, dunque abbiamo i morti alle calcagna, dobbiamo fortificarci, oppure possiamo anche semplicemente lavorare sui proiettili che utilizziamo. Ditemi cosa ne pensate. Siamo in 3, raggiungeremo una conclusione, e dobbiamo pensarci prima che andiamo via da Plainsworth, perché qui ci riforniamo per il progetto che adesso facciamo partire.
Tra i progetti, i cavalli mi sembrano quello a lungo termine, dato che siamo ancora agli inizi e siamo messi bene, secondo me vale la pena investirci.
Questo mi piace il tuo ottimismo.
I miei 2 cents.
Ah, ok, ma anche io sarei per i cavalli, i proiettili li terrei per buoni, soprattutto quelli che non usano il black shot, ma i proiettili fine li terrei per buoni, però lo farei dopo i cavalli, perché i proiettili...
Sì, è quello che stavo dicendo,
i proiettili ci possono servire anche quando arriviamo a Skydagger, ma arrivare a Skydagger è un altro discorso.
Okay, apro un clock da 6, fortificazione della carovana.
Perfetto, ne apro uno anche io e lo puoi già riempire con 3. Dunque siamo già a metà di quel clock e i nostri
3. Aspetta un attimo, tu ne hai già usati 2 di laborer per riempire i sopravvissuti.
Hai ragionissima.
Quindi ne segno 1, giusto?
Sì, hai ragionissima, grazie.
Che è quello che hai appena sbloccato.
Ne segno 1 e dunque in verità sono di più i turni.
Beh, ma no. Diciamo che poi hai anche le azioni di campagna, che se magari il prossimo giro sei messo bene gliene spendi una e dai il colpo in avanti. Non poniamo limite al morale.
Questo gioco è capace a farti venire le strette al cuore quando guardi il supply come quartiermastro e le cose che vorresti fare, tipo guarire i legionari per mandarli in missione. Sto facendo un pensiero di triage al momento, che io non userò rest and recuperation o liberty finché non è assolutamente necessario. Dunque prima si conceranno male tutti, per dire guarda, ti mette le strette sto gioco come quartiermastro. Però vabbè, me la sento addosso sta cosa. Però e se la sente addosso anche Andrei, lo vedete che è un pochettino più scavato del solito, perché ha avuto una notte insonne su questa cosa.
No, e vi rendete conto che Andrei sta pensando non una, ma tipo 4 o 5 settimane in avanti, facendo conto di quello che ha, quello che non avrà e quello di cui avrà bisogno. Perché a tutti gli effetti adesso siete entro una cerchia muraria di una città relativamente tranquilla e relativamente ricca, ma i pensieri del quartiermastro sono a quando sarete in mezzo al nulla, nella fanga, e dovrà aver già pianificato tutto. E ci sta dannatamente come pesantezza di scelta.
Assolutamente.
Hai un'azione di gratuita, di campagna, e poi quelle che eventualmente vuoi spendere con i supply. Allora, ti do le regole di le regole locali di Planesworth, che sono molto importanti, che sono il l'asset rating è 2 dadi, ma se vuoi recuperare cibo o cavalli, visto che la regione è estremamente ricca di queste due cose, tiri più 2 dadi, quindi sono 4 dadi per cibo e per cavalli. Nota a margine, un numero così di dadi non lo vedrete mai più.
Oh. Allora, necessariamente l'azione di campagna che abbiamo, quella senza supply, la uso sul cibo perché l'abbiamo finito. Ne abbiamo investito per la missione, adesso dobbiamo rifarcelo. Dunque uso l'azione in campagna per il cibo, questo è sicuro, non chiedo neanche perché ce l'abbiamo bisogno, se no incorriamo in malus pesanti a muoverci. Ok, dunque
ti mandi.
Questa è la domanda. Stavo pensando se mandare il nostro bel scout, che è bravo a, da quanto ho capito, è
lo lei scout. C'è il tratto.
Il tratto, giusto. Tra l'altro è Eurita, giusto, e dunque
è Eurita.
Magari anche dei contatti e cose del genere, mi dirai tu. Manda...
Avevamo deciso.
Calcolate che anche se per la prossima azione anche la Albrecht è nobile.
Ah, anche Albrecht è nobile. Beh, in realtà sono entrambi in missione, dunque lo faranno quando tornano, perché effettivamente magari bisogna aspettare gli esiti prima di andare a...
Considera che la missione diplomatica al castello è stata effettivamente molto veloce. Siete arrivati, vi siete stanziati alla città, e nel giorno stesso il borgomastro vi ha, quando vi ha dato il benvenuto in città, appena dopo la riunione, se vi ricordate, vi ha riportato in separata sede in una stanzina e vi ha detto: ragazzi, io sto problema, dovete risolvermelo. Ragionevolmente ci avete dormito sopra e l'alba dopo eravate già al castello, quindi il secondo giorno a Planesworth le porte del castello erano già aperte e la missione primaria era già chiusa, giusto perché, come dire, i tempi della vostra azione sono stati effettivamente molto repentini. In 24 ore avete già cambiato l'assetto cittadino e c'è stato il discorso del Lord Keeper, la gente vi guarda un po' meno diffidente.
Ok, infatti abbiamo incominciato a commerciare con fabbri locali e cose del genere, per i pezzi delle fortificazioni e delle piccole artiglierie che monteremo sui carri, con i laborer che abbiamo messo a fare questo lavoro. E poi io voglio capire, Barone Elkev Malkart prende parte al mercato nero del campo? Perché se sì, allora parla con Barone, non con Albrecht, se no glielo chiedo.
Secondo me no,
non fa parte del
sì, è abbastanza puta di cuore da quel punto di vista, diciamo.
È più
forse poco interessata, sì.
Capito, è più sull'ingegnoso, nel senso di fare invenzioni e cose del genere, da quanto ho capito, giusto? Ok,
esatto.
Infatti ha partecipato a fare la distilleria. No, allora lo chiede all'officer, come è giusto che sia.
Assolutamente sì, Erminia è una molto pragmatica, non si fa troppi problemi.
Ok, devi tirare allora in questo caso
4 di 6
e non so appunto se può usare il suo
boost. Secondo me sì, nel senso che alla fin fine ci metti la faccia e la tua nobiltà e comunque il tuo lignaggio, secondo me, ha comunque un peso in questo tipo di trattative. Tu sei abituata a parlare come un signore e farti trattare da tale, quindi secondo me si applica.
Perfetto. Volete che tiro io?
Tira e poi vediamo di capire in ruolo com'è andata.
Ok.
Sì, tira tu.
Se la busto, metto un dado in più? 5
no,
posti.
Sono... No. Tiri i dadi normali e poi fai un più uno per l'effetto.
Ah, ok. Figo, submit.
Devo andare a vedere i cavalli di che qualità sono.
There is the 6.
Fortuna che c'è il 6, perché il resto.
Fortuna che erano 4 dadi, perché 2-3-2 era un'apertura bruttissima.
Tanto la valle di lacrime è lì.
Gli ho chiesto se volevate che ti dia sì.
No, è giusto.
Vi siete esposti a questo pericolo.
Datemi un attimo, vado a vedere.
Allora... dal 6 è fine, allora 1-3 pure, 4-5 standard, 6 fine, lui ha anche usato l'abilità per aumentarla, dunque è possibilmente exceptional, ma devi vedere te perché exceptional sarebbe 2-6.
Sì sì, però come dire, da fine lo tira in su di un attacco. Allora fammi vedere un attimo cavalli...
Cibo, eh? Cibo,
scusami, sì. Allora. Un risultato fine or exceptional può darti un numero di usi maggiori oppure una proprietà speciale per quella risorsa.
Direi che io vado... usi maggiori, secondo me, banalmente.
Sì, io vado dritto per dritto, nel senso che qui, come dire, questo è un granaio, nel senso che qui hanno campi, probabilmente un sacco di cereali e di altre cose, e è proprio la quantità la cosa che ne viene fuori. Quindi direi che è l'equivalente di un exceptional come risultato e boh, ti do due usi di cibo, fine.
Ok,
sono un fine, andrei a darti magari una o due tacche in più. Però se la consideriamo exceptional, ti do due risorse, fine.
Ragazzi, abbiamo 10 di cibo.
Riempite i carri. E sai cosa?
Sì.
Secondo me ci sta anche proprio in fiction, non so se ci sta, se vuoi integrarlo nella tua relazione di ruolo che farà la Albrecht, ma secondo me la Albrecht è andata anche a fare leva dal Borgomastro, nel senso di dire
ci sta benissimo.
È vero, si conoscono.
E si conoscono perché tu sei andata a tirargli fuori il figlio e vai da Aldian, Borgomastro, e gli dici... Adesso dobbiamo parlare.
Sì, tipo, gli busso alla porta per restituirgli il pendente che mi aveva prestato e dico, ma già che ci sono...
C'era questo bellissimo...
Posso entrare un attimo?
Ne esci a pacche sulle spalle e stretta di mano e di lì a poco cominciano ad arrivare i primi carretti di granaglie, di riso e poi altri.
L'Albrecht durante tutto questo procedimento guarderà con un ghigno soddisfatto il quartermaster, tipo, visto? Bastava chiedere.
Ottimo lavoro.
Quanto Albrecht. Gongola la Albrecht di fronte a un risultato fatto bene.
Tantissimo.
Me la vedo proprio che gongola nel suo brodo.
Ne è valsa la pena il sacrificio per liberarti da quel mulino, però non diciamolo troppo ad alta voce che sennò rischiamo di far arrabbiare il nostro maresciallo Avi.
Vabbè, l'Albrecht se ne va metà ridendo e metà inquieta, perché è una cosa terribile da dire, però in effetti
il quartiermastro è schietto, però vabbè, è molto diretto. Comunque è felice anche lui, si gongola parecchio e guardate che, e lo dice anche gli altri ruoli di comando, se ce la giochiamo bene questo ci basta fino a Skydagger. Ovviamente il cibo è deperibile, c'è in gioco il Blighter, chi lo sa che cosa succede, però se ci va bene questo cibo ci basta fino in fondo alla strada. Ok, bene, un po' di luce in fondo al tunnel. Dunque, io vorrei però usare anche un supply, perché siamo, diciamo, quest'ultima tappa prima dell'ignoto dentro queste mura, dunque approfittiamone. E la scelta veramente è questa, o cavalli oppure reclutiamo, oppure qualcos'altro che mi sfugge, e lascio l'input ai miei compagni.
Per reclutare io vi dico che ci manca, siamo in 24, abbiamo 24 soldati adesso in legione, cioè 24 rookie di fatto.
Possiamo fare anche entrambi, possiamo fare anche entrambi, però poi abbiamo solo ancora un supply, adesso ne abbiamo tre. Comunque facciamo chiodi con la testa, come dice il quartiermastro, e se possibile voglio fare, visto che gli Uriti sono così bravi a commerciare, voglio mandare il barone, lo scout, a prendere dei cavalli, e che siano in forma, che siano buoni, perché li faremo correre fino a Skydagger.
Okay.
Dunque, se vuoi usare il tuo tratto e tirare la, magari dirci cosa che cavalli scegli, eccetera eccetera, vedi, hai quattro dadi da tirare.
Sto vediamo prima.
Piace come delego.
Oh. Ok, c'è il 6. Quella è l'unica cosa importante.
Ottimo. Dunque, anche qui si va a, come prima, è un asset, si va da fine, che è il 6, ad exceptional, come se ci fosse un altro 6, perché l'ha boostato.
Tanti iri sto giro.
Avere il doppio nobile è tanta roba.
Mi piacciono gli oriti.
Sì, e comunque avere anche il doppio 6, e comunque, ragazzi, Plainsworth è qui per questo, nel senso che
caricare.
Da design è fatta per non farvi finire la campagna in due tappe. Quindi ci sta che questi tiri rispecchiano sia la fiction che il design. Questo posto, alla fine, fate conto di essere veramente nel granaio dell'Aldermark, e per quanto la guerra sia imperdurata per mesi, insomma, qui ce n'è.
Da quanto ho capito cadrà a breve, Plainsworth, però comunque.
Ah, e ti conto che è già passata di mano una volta e potrebbe anche essere che comunque sopravviva anche a questo passaggio.
Ok, ho segnato il supply, sono a 2 supply. Cosa questo bellissimo acquire assets con un 6 boostato, cosa ci porta?
Allora, cavalli, io ti darei, facciamo 5 cavalli, sarà un acquire di cavalli, sono 3 usi, giusto?
Sì.
Allora facciamo che siano 5.
Perfetto.
Te ne do +1, +1.
Ok, è interessante perché dicevi che a sto punto con la gente che magari è un po' scappata e così ci sono più cavalli che uomini a Plainsworth dunque.
Eh sì, probabile, secondo appunto. Me... E c'è più cibo che bocche, che probabilmente riescono in parte a stoccare, ma in parte andrebbe comunque ammuffito in fienili mezzi distrutti. Probabilmente stanno effettivamente svuotando anche un po' cosa che non gli serve.
Che poi c'è da chiedersi e fa il quartiere mastro perché noi non semplicemente le prendiamo queste cose, e fa uno sguardo severissimo, poi lo fa diventare più sorridente e dice perché, e la risposta è perché il nostro amato Lord Keeper ci ricorda che siamo più nobili di questo comunque. Ok, dunque ho 5 cavalli, giusto?
5 usi di cavalli, sì.
Perfetto, questo con il progetto che abbiamo avviato mi fa essere molto più confidente nel viaggio che abbiamo davanti, ma tanto, ok.
No. Sì? Giacomo, vuoi darci qualche dettaglio di come avviene questa trattativa, del perché vanno così bene le cose?
Secondo me, da come la farebbe il barone, lavora d'astuzia, cioè studia la situazione e va a risolvere l'enigma, una questione semplicemente matematica, ci sono più risorse delle mani disponibili e non è che tanto va a prendere cavalli da corsa o da combattimento, tira su tutte quelle bestie da soma, comunque in forma, in forza, capace di trainare grandi pesi, ottime per la carovana, per i carri della legione, che non sono più utilizzati nelle campagne circostanze.
Mi piace l'idea che sia proprio un cherry picking, nel senso che sono che fa il giro di come dire, della città e delle campagne intorno magari, e quindi poi ti fai appunto di intelligenza, metti insieme un po' il tutto e dici ok, allora 4 da una parte, 2 di quella fattoria abbandonata, 10 di questo che mi dà un buon prezzo, e metti insieme, come dire, tutto un da fonti diverse quello che non saresti mai riuscito a ottenere andando semplicemente, che ne so, al mercato del bestiame, sì, direttamente. Sì,
sì. Lei fa il MacGyver anche in queste cose.
Approccio scientifico all'approvvigionamento. Bene, mi piace.
Sì, abbiamo ancora 2 supply, se vogliamo reclutare lo possiamo fare per un supply, ma avremo speso tutto il guadagnato, che ci sta anche, ditemi voi se siete più sicuro.
No, secondo me noi al momento, giusto per darvi un'idea, abbiamo come squadre incomplete in questo istante Ghost Owls, Star Vipers e Silver Stags.
Okay.
Ma probabilmente prendendo, no, riusciamo a ristabilirne una, diciamo, a full potenziale.
Quindi, un'altra cosa che potreste ragionare, visto che sono andati così bene quei 2 tiri lì, è Black Shot, perché se avete effettivamente solo un uso di Black Shot e Black Shot...
No, ne abbiamo 2 di usi di Black Shot.
Ah, ne avete 2.
Sì,
perché quello dipende fortemente dall'acquire asset e non è...
E il rosso da me vuol dire utilizzato, ok?
Okay.
No, abbiamo ancora 2 utilizzi, però appunto non li volevo usare per sviluppare tecnologie, perché sennò poi non abbiamo più utilizzi. Ok, quartier mastro è molto sollevato, andrei detta al suo scriba, perché lo tiene un po' un segreto, ma lui è un quartier mastro che è una pippa a contare. Dunque, fa tenere i libri al suo scriba, che insomma le cose sono molto migliori di quanto lui pensasse, ed è un po' meno cupo, e come sempre quando lui si scupisce, tira fuori dalla dispensa, dalla riserva, una buona annata e la distribuisce a tutti, e dunque immagino che siamo sulla mappa con questi calici e possiamo decidere se muoverci o meno e dove, eccetera eccetera. Io credo
prima che vi muoviate, se avete delle scene di free play che volete giocare, che avvengono durante il tempo Plainsworth, questo è il momento per farlo.
Sì, io volevo ambientare una scena nel lazzaretto tra la nostra bella coppietta di Garossi, l'ufficiale, e Levi Korov, che sono appena scappati lasciandosi dietro i loro compagni a morire. Immagino anche il lazzaretto l'abbiano spostato in una casa.
Sicuramente.
Dunque la scena è questa, è sempre nella notte prima della, cioè prima della partenza probabilmente, ho la sensazione. Tutto abbastanza scuro, c'è soltanto il lume di candele. E lei è girata, lei è voltata, è seduta su una delle lettiere per i feriti, e, è voltata via dal suo compagno di squadra, da Korov.
E non la Korov.
Faccio io se...
Okay. Sì, scusatemi, perché sì. Io mi perdo sul chi ha il personaggio di chi.
Sì, sì.
È vero, è tuo.
Lei in questo momento non ha la maschera, però è voltata. Si vede soltanto la schiena, che è bendata, e dalle bende escono queste linee di sangue, come se fossero dei graffi. E si vede soltanto parte del suo volto, che è illuminato da questa carente luce. E lei gli dice amaramente, con la maschera abbassata, gli dice a Korov: cosa non farei per farti uscire da questa guerra come gli dei ti hanno fatto?
Korov rimane un attimo in silenzio e la guarda e fa: la versione fatta dagli dei ormai è andata persa nel tempo. Quella che hai conosciuto tu è solo una brutta coppia, ma per adesso dovrà bastare. Dovrà farsela bastare la legione, e purtroppo dovrai fartela bastare anche. E le mette un'enorme mano sulla spalla, tentando di confortarla. Saremo fortunati anche semplicemente ad arrivare in fondo, fino alle montagne e a Skydagger.
E credo che finisce così.
E si vede un'ultima inquadratura di Korov che si gratta un po' la barba, e si nota che su entrambe le guance, lui in realtà è un po' la cosa un po' nascosta dalla barba che tiene incolta, rasata, ma sempre presente, che ha una quantità enorme di tagli su entrambe le guance, le ferite zemiate da missioni fallite o promesse non mantenute.
Interessante questa cosa. Garossi ha una ferita in faccia sul lato del volto che si vede, poi ti rispondo Antonio, ti rispondiamo. Vi ricordate che gli è arrivata questa lanciata da un agente del nemico,
da un lieutenant,
esatto, che le è andata sotto le maschere tipo i frammenti? Ecco, anche lei porta tracce di questa guerra essenzialmente, dunque sorride e perlomeno non si sente sola in questo deterioramento.
Domanda, Korov, ma delle cicatrici che hai in faccia, sono la maggior parte sono di guerra, oppure ce n'è comunque un certo numero del suo passato prima di arruolarsi? Quanto, visto che ne abbiamo parlato prima del fatto che chi entra in legione dimentica il passato,
e ce ne sono una buona quantità che sono anche precedenti, cioè l'angolo è: le cose andavano male, andiamo in legione per migliorarle, le cose continuano ad andare male.
Sì, il mondo va a puttane, esatto. Non importa. Vediamo di uscirne.
Però almeno qui non ti giudicano se indossi una barba sopra,
esatto,
cicatrici.
Bene,
ci sarà un po' di sfiducia magari dai compagni zemiati.
Penso che posso dirti, zemiati con le guance lisce, penso che ce ne siano molto pochi nella legione, quindi... immagino, poi non dite, la legione è vostra, ditemi voi, ma mi immagino che quello che è uso e costume in terra zemiati, quindi la diffidenza e anche un po' la mancanza di rispetto, lo snobismo verso questi segni di fallimento, secondo me nella legione acquistano un altro significato, cioè
anche perché in realtà mostrare la cicatrice vuol dire accettare la colpa, quindi è un
esattamente
po'
esattamente, cioè, qui sono
riscattarsi. Mi se avesse entrambe le guance lisce sarebbe ancora più sospetto, in realtà.
Infatti, nel senso che mentre in una società civile, no, questo è un segno di fallimento, qui è un segno di accettazione, nel senso di dire tutti falliremo, però io ho capito che ho sbagliato e non mi vergogno a dirlo. Quindi forse nella legione questa cosa ha preso uno sviluppo, un'accezione diversa da quella che sarebbe invece proprio in nazione Zemiazzi. Se tu andassi in capitale con quelle guance, probabilmente ti tirerebbero i pomodori addosso. Qui in legione è un racconto che stai facendo agli altri, che ti titolano il rispetto di dire ok, sei ancora qui comunque nonostante quelle cicatrici.
Se c'è qualcuno che magari
mi piace.
Se c'è qualcuno, magari un nuovo Zemiati o un Zemiati in visita alla legione, o magari anche, che so, un datore di lavoro dalla legione, cose del genere, che fa problemi in quanto le cicatrici dei legionari, fidati che c'è il quartiermastro che si mette di mezzo e gli dice: tu hai problemi con la sua cicatrice di guerra acquisita con onore. Perché anche lui
ci sta. Ok, io ho una scena che chiederei a Dario, che gli avevo anche anticipato, visto che praticamente tutta la squadra dei Raven è stata ricostruita dopo la missione dell'assalto al mulino, e adesso è una squadra interamente orita e avete praticamente 4 persone da integrare nella legione. Se ci dipinge una scena di come avviene la cerimonia di giuramento, perché alla fin fine siete all'interno di una cittadina, non c'è, come dire, un'evidente minaccia, e anche montare il campo è molto più semplice, avete gli spazi, dormite al coperto, c'è probabilmente il tempo e il modo di fare una cerimonia di giuramento come non si faceva da prima dei tempi della guerra del Cinder King, insomma. Quindi prendersi una serata per fare le cose in pompa magna, e quindi ero curioso di capire com'è fatto il rito, cosa succede e soprattutto cosa giurano i membri della legione, in che modo e su cosa.
Ok, allora io mi immagino una parte più formale, che probabilmente viene tenuta in una forma un pochino più ufficiale ed elegante. Di sicuro partecipano il marshal, partecipa il quartermastro, partecipa soprattutto il comandante, che addirittura rimangono in silenzio mentre gli ufficiali e gli specialisti si occupano di far ripetere dei mantra e delle formule talmente vecchie che probabilmente sono state persino storpiate nel tempo, nessuno ne capisce pienamente i significati, ma sono pregne, diciamo, dell'onore, del dovere e del servire che la legione deve portare a compimento. Alla cerimonia partecipano di sicuro tutti i Ravens nuovi, di cui cioè tutta la squadra salvata insieme all'Albrecht partecipa, e ci tiene, secondo me, ad alzarsi in piedi, anche se è decisamente troppo malmessa, la Zardani, che aveva addirittura chiesto al Marshall di avere di nuovo una squadra con cui poter tornare.
Ferita è la Zardani?
È una ferita di livello 2 e una ferita di livello 3. Entrambe che stanno venendo trattate, ma
però è ancora pesantemente piegata la situazione. Wow.
E la cosa che, perché a me piace la Zardani, quindi volevo pomparla onetta, che mi piace particolarmente è che accetta di ripartecipare al giuramento, consapevole che dopo la forma più ufficiale c'è anche la forma più goliardica, diciamo, e dedicata solo ai soldati, non agli ufficiali. E non si sa da dove arrivi l'antica cerimonia delle tavole, ma la seconda parte del giuramento consiste in tutti i nuovi membri che in ginocchio, a piedi nudi, e se senza proprio le parti sotto dei pantaloni, devono inginocchiarsi a terra e tenere sopra la testa una tavola di legno su cui vengono messe più pietre possibile. Okay. E devono semplicemente resistere il più possibile. L'ultimo che cede viene coperto, diciamo, dall'infamia per la nottata, e per le prime giornate si prenderà sempre i turni di guardie peggiori, mangerà sempre meno.
Sì, quell'attimo di goliardia sulla... Tu sei quello che ha fatto cadere le tavole.
Esatto.
Le pietre.
In questa atmosfera goliardica, con la Zardani che però stringe i denti perché le fasciature probabilmente rivelano che le ferite si stanno riaprendo in un modo che non dovrebbe nemmeno essere funzionale alla legione, la squadra degli Oriti, che attualmente è entrata a far parte integralmente dei Greening Ravens, è quella che agiva in concerto totale sotto un capitano Orita, erano esperti di tattica, demolizione, tutte persone molto affiatate, così come avevano servito con Zardani. Quindi me li immagino con quella pioggia che comincia a cadere, la Zardani che stringe la mascella, no, perché sta cominciando a soffrire, che non barano ma sfruttano il loro vantaggio e le mancate indicazioni della seconda parte del rituale, si uniscono e creano tra di loro una serie di ponteggi tra spalle e teste per alleggerire il carico della Zardani e riescono a spartire insieme, diciamo, il peso della quinta tavola e di tutte le rocce che lei ha sopra la testa.
Sì, e dimmi com'è lo sguardo della Albrecht che ha fatto il suo giuramento da ufficiale e dopo non, come dire, sorveglia questa cosa.
Secondo me è soddisfattissimo. Cioè, lei apprezza l'ingegno sopra ogni cosa.
Faccio una domanda. In questo caso goliardico, un po' dietro le quinte, hanno la maschera gli Oriti o no?
Ah, oppure, secondo me sì. Secondo me sì.
Ok, oppure per esempio la maschera solo magari Albrecht che guarda e cose del genere. Tu dici
però lascio aperta la cosa, nel senso che non ho... Potrebbe essere che il primo giuramento venga fatto con la maschera e questa seconda parte venga fatto senza maschera.
Anche perché, come abbiamo capito, per esempio come è sta storia delle ferite in faccia di Zemiati, della legione, ok, la cultura è una cosa, però poi come viene ricamata dentro al fabbrico della legione è un'altra.
Infatti l'altra domanda è questa: nell'entrare nella legione questi nuovi legionari devono bruciare i documenti, devono in qualche modo rinunciare ai loro titoli oriti e al loro lignaggio. Come viene fatta questa cosa? Cioè letteralmente vengono bruciati le pergamene e i documenti di identità? C'è una cosa simbolica in cui viene stracciato qualcosa? La risposta, cioè il racconto del Lord Keeper faceva una domanda chiara, che era: qual è l'usanza strana all'interno della legione? E Nilo appunto ha stabilito questa cosa dell'identità. Diamogli un corrispondente in fiction. Dario, in che modo nel giuramento è sottolineata questa cosa, nel senso che quella non sarà più il tuo paese, la tua nazione, tu adesso sei un legionario?
Secondo me non viene bruciato. Il Lord Keeper ha gli scrigni con tutti i documenti.
Bello, bellissimo. E quindi c'è l'ipotesi che a fine carriera o cosa, puoi uscire dalla legione e ritornare un cittadino magari.
Sì, perché vedo la legione come un agglomerato di tantissime civiltà, cioè imporre una cosa simile come bruciare te stesso
è molto violenta. No, sì. No, però è bellissima questa cosa della reversibilità, e poi mi piace che ti rimballo Lord Keeper, che effettivamente gli morirebbe il cuore ogni volta che si brucia un'informazione, che questa sia un numero di telefono o un documento di identità, comunque stai buttando via qualcosa. E quindi mi piace che lui effettivamente abbia il ruolo ufficiale della legione di raccogliere queste cose e tenerle in riservo con la stessa tutela che si fa agli annali. E oltretutto questo vuol dire che lui tiene le carte, le pergamene di identità e di la traccia effettivamente di tutti i morti.
Eh sì, io mi stavo immaginando
quelli che non li reclamano.
Il baule con tutti quanti gli scomparti, uno per i vivi, uno per i deceduti, e per gli Oriti ha la maschera del deceduto con i relativi documenti, per gli Zemiati ha il sacchettino con i semi con i relativi documenti, per i Bartana il gioiello con il documento.
Assolutamente penso che il Lord Keeper abbia
per secoli, considerate per secoli, tre secoli di vita della legione, c'è probabilmente un piccolo carro che tiene, come dire, che tiene gli averi. Quindi il carro di Ethermark è un piccolo carretto, e poi c'è il carretto dei documenti e di tutte le altre cose di coloro che non le hanno mai ritirati.
Tra l'altro è lì dove abbiamo detto che ci sono anche i documenti di fondazione, sono tutti lì, cioè dunque ce li portiamo tutti dietro.
Assolutamente sì, sì.
Non è nuovo.
Figurati se Lord Keeper ti lascia lasciare indietro qualcosa del genere.
Non è nuova questa situazione nella legione, che si deve muovere e portarsi dietro tutto. Però è nuovo che è così fortemente diminuita. Non che Lord Keeper ci racconti qualcosa in futuro di questo, però vabbè.
E ultimo dettaglio che aggiungo io di colore, perché secondo me la fiction lo rende un risultato evidente. I Green Revels chiederanno al maresciallo di cambiare il nome della squadra in Masked Ravens, cambiando il simbolo in una maschera, che ovviamente richiama la maschera Orita. Sulla maschera è dipinto il teschio, e sopra la maschera c'è il corvo. Quindi un leggero cambio araldico al simbolo della squadra.
Alla risposta alla richiesta della Zardani.
Eh sì, Avi, sarà la Zardani ovviamente.
Avi risponderà che probabilmente è impazzita perché vuole cambiare il nome a una delle squadre più antiche della legione e di certo non lo farà per accontentare una bambinetta viziata come la Zardani. Questa probabilmente sarà la definizione. Il giorno dopo le bandiere saranno state ridipinte.
Ok,
bellissimo, ottimo. Quindi una nuova bandiera sventola sopra, come dire, sopra il campo, una bandiera che non si era mai vista fino adesso, ma d'altra parte, come dire, questi siete ed è giusto che la legione ne prenda atto, almeno così ha pensato il maresciallo. Avete altre scene di free play da giocare per portare avanti i rapporti tra personaggi, specialisti e ruoli di comando?
Ci sarebbe una miniscena di scelta della via, ma la possiamo fare quando facciamo effettivamente l'azione di avanzamento.
Se non c'è altro, perché abbiamo finito le campaign action, direi che facciamo l'advance e poi chiudiamo sull'advance in modo che per la prossima regione, per la prossima giocata, preparo le nuove missioni della legione. Quindi se non c'è altro passiamo, diamo lo scettro al comandante che setta la scena e presenta i suoi piani.
Yeah.
O discute i suoi piani.
Vediamo dall'alto l'edificio dove è stata eretta essenzialmente la tenda di comando, che non è più una tenda ma appunto un edificio più confortevole, e dall'alto vediamo maresciallo e quartiermastro che arrivano all'uscio e guardando in cielo vedono un'aquila che ormai sono abituati a riconoscere, che si dirige nella direzione opposta, e viene il dubbio un po' se c'è stato un colloquio precedente tra comandante e Chosen, o se semplicemente si stanno immaginando questa
un link questa tra cosa. Due eventi che non sono legati.
Esatto. E, chiamati a rapporto, il comandante Black Echoing Lion fa sempre chino ormai con quella che è diventata un'abitudine sulle mappe, e probabilmente anche le nuove mappe che hanno fornito quelle di Plainsworth. Vi fa un lungo discorso a cui normalmente non siete abituati, ma vi fa un lungo discorso sulle possibili vie, e vi spiega che da qui si può decidere se andare a sud, passando essenzialmente per la zona più ricca e civilizzata dell'Aldermark, e quindi passando per le due città sul lago. Guardate che è finito qualcosa in gola. Si può passare a sud, appunto per le città sul lago sono chiaramente più ricche, più facili da attraversare, strade più comode, e tutto ciò che deriva appunto dalla civiltà. Oppure si potrebbe andare a nord del tutto, una scelta che vi prende un po' di sorpresa, ma il comandante vi spiega che ci sono le miniere delle montagne, dove essenzialmente viene scavato e estratto il materiale per il Black Shot, e quindi sarebbe un'ottima via, seppure più lunga, per guadagnare equipaggiamento, armi e armamentario vario, di modo da arrivare preparati a Skydagger. Poi fa una lunga pausa, lo vedete crucciato, poi alza lo sguardo, vi fissa con un ghigno che avete imparato a leggere come preoccupante di tanto in tanto, e fa, oppure ovviamente la scelta migliore, posta vari oggetti, calamai, penne, cose varie che erano sopra la mappa, e segna un tracciato che va a attraversare la foresta del nord, e fa, questa è la scelta peggiore, ma al tempo stesso è la scelta che nessuno si aspetterebbe, e vi spiega che essenzialmente attraversare la vecchia foresta è scarsa di risorse, scarsa di civiltà o eventuali aiuti, ma appunto secondo lui sarebbe la scelta che di più prenderebbe alla sprovvista il nostro nemico, sia quello alle nostre calcagne che quello che potremmo trovarci di fronte se prendessimo una delle altre due vie.
Per quanto poco ne sappiate voi due della foresta di Talgon, sapete che è in qualche modo una propaggine di Pania. Quindi, come dire, quel folle bagliore dietro agli occhi del comandante, in qualche modo, secondo me, riverbera anche con le sue origini, nel senso che quando traccia quella via, la foresta vuol dire qualcosa, e non solamente una mappa con alberi indicati, insomma. Sapete che ha all'interno un qualcosa di mistico, un qualcosa di antico, non tanto quanto Pania, però in qualche modo ne ha una propaggine, tanto che gli Aldermani hanno, come dire, il motto di non entrare nella foresta se non solo fino a dove il sole raggiunge il suolo. Quando l'ombra degli alberi impedisce al sole di toccare il suolo, è il momento in cui tu devi smettere di entrare nella foresta. Quindi in qualche modo è nel territorio dell'Aldermark, ma gli Aldermani non l'hanno mai considerata interamente parte del loro territorio, un motivo per cui è selvaggia, senza risorse, senza piste tracciate, pessimo posto dove far passare una carovana intera.
No, vai bene.
Era solo per darvi un po' di contesto e informazioni generali di quello che i vostri personaggi possono intuire nel sottotesto di questo discorso.
Sì, no, ma come abbiamo già appurato nella scena prima, dove si parlava delle nostre dimore, credo che la gente che non viene da queste foreste o in un Pania abbiano abbastanza un po' delle paranoie sulla foresta e siano scaramantici. Ribadisco, si parlava di Pania, mangiano la gente, potrebbero essere tutte voci e basta. Però credo che sia effettivamente un posto un po' minoso e sì, i carri si bloccano nelle foreste, ok? Però, vabbè. E il quartiermastro guarda con sguardo tanto dicente il suo compagno di vecchie campagne, maresciallo Avi, poi guarda il giovane leone nero, che adesso non so, ma io credo che è diventato anche comandante, non lo so, francamente non lo so, bisognerebbe fare un flashback, bisognerebbe esplorare questa cosa, però credo che è diventato comandante anche grazie al suo legame che ha con quella lì su.
Raccomandato.
Sì, esatto, ma nel senso, forse nel senso l'abbiamo anche accettato un po' perplessamente, però di buona voglia, perché avere un chosen dietro, per quanto sia nuovo per noi, può fare la differenza.
Voi sappiate, il chosen è arrivato al campo dopo la battaglia, che la legione ha ripiegato da Ettermark, quindi dopo che Black Echoing Lions era stato promosso sul campo. La promozione di Black Echoing è venuta sul campo quando, come dire, gli altri via via sono caduti e lui a un certo punto è stato l'unico a prendere il comando. Non sapete dove stia la causa e l'effetto e se ce ne sia una, nel senso, se il Chosen vi ha seguito perché quello era il vostro capitano, se lui è sopravvissuto perché The Riff of the Raff in qualche modo il Chosen ci ha messo la mano durante la battaglia di Ettermark, questo io non lo so da GM, però fatto nell'ordine degli eventi è sicuramente che lui è stato nominato prima che voi abbiate mai visto il Chosen al campo.
Comunque non è tra virgolette un raccomandato, ma una cosa ha seguito l'altra e comunque fatto sta Andrei non crede nel destino. Fatto sta che questa Chosen ha incominciato a parlarci, a darci filo, ma soprattutto quando parla con te. Black Echoing Lion, hai parlato con lei? E indica su, dopo lo sguardo a Davi. Cosa ti ha detto lei? E sorride sotto la sua barba.
E gli fa
risposta.
Come andate, ti guarda un attimo e ti risponde: come al solito ha parlato poco, ma posso giurarti sul mio nome e il nome della legione che non mi ha parlato, anzi non abbiamo discusso della strada da prendere. Forse letteralmente caso non aggiunge altro a riguardo.
Bellissimo. Questa però ce la dobbiamo giocare in ruolo in flashback prima o poi, e penso che c'entri con il nome.
Sì, beh, questo sì. Sto facendo setup a caso senza ancora...
È un discorso che prima o poi dovremmo fare, perché adesso a carte scoperte c'è un discorso che i Paniar non usano mai i nomi degli animali da lore, perché i nomi degli animali appartengono agli dèi. E voi avete un capitano che si chiama Lion di nome. Sì, ed è il motivo per cui l'altra volta il Chosen gli fa: il tuo nome mi appartiene. E oltretutto Black come colore è il colore che si dà agli outcast, ai rinnegati. Quindi diciamo... è una cosa tutta da indagare qual è il rapporto di questo comandante con il Chosen, soprattutto perché nel nome del comandante è tracciato un passato che bisognerà prima o poi capire e dettagliare.
Mette un ditone sulla mappa e dice: certo che quelle miniere, il Black Shot che potremmo recuperare da lì, potrebbe darci davvero una mano. Tanto la foresta la dobbiamo attraversare comunque, no?
E perdonatemi, però chiedo, perché al di là dell'approccio in game, quindi l'obiettivo sarebbe, cioè, stringiamo i denti nella foresta perché tanto potremmo cavarcela e ci mettiamo meno tempo.
Poi tieni conto che è lunga quanto quella meridionale, Westlake e Eastlake, che però hanno le complicazioni loro, nel senso che sono zone politicamente complesse.
Uh-huh. Abbiamo bisogno del Black Shot ad un certo punto, questo è sicuro. Però solo per il Black Shot passare dal Kallus Pass, andare nelle montagne e far morire i legionari di Frostbite non mi sembra il caso.
Oltretutto è proprio una tappa in più, quindi fisicamente è un giro di missioni in più e un time passes in più.
C'è una maniera che si sappia di recuperare del Black Shot per dove stiamo andando se passiamo per la foresta?
Vabbè, allora, recuperare cose lo puoi fare con le azioni di campagna in base all'asset rating. Considera che in lo puoi intuire dalla fiction. Sunstrider Camp è un campamento di asset rating, penso di 1. Le due foreste penso che abbiano un asset rating di 0 e non penso di sbagliare.
Forte? Sì, c'è
quando arrivi a Fort Kalisco. Quando arrivi a Fort Kalisco, ti conto che sei praticamente a fine campagna, perché poi hai una tappa e sei esca Dagger Keep, e lì di nuovo puoi fare il resupply in maniera facile.
Okay.
Però te la sei fatta per tutte le tappe in mezzo senza...
Signori, abbiamo problemi di Black Shot. Non che troviamo un alchimista e gli facciamo creare del Black Shot, abbiamo dei problemi di Black Shot.
Allora, facciamo le cose con ordine. Con la strada, diciamo, del comandante, quella per la foresta... Uh-huh. Hai due step da asset 1. Che
certo. La Duresh è comunque ad asset 1?
La Duresh è, sì, perché ci sono i cacciatori.
I boscaioli, ok, sì, esatto. È ancora terreno...
Poi sì, il centro della foresta è asset 0.
Ok, sì, non è impossibile recuperarlo.
Sì, ok. Quindi non è troppo. Poi, ruolisticamente... sicuramente il comandante non si fida, cioè preferisce le terre selvagge all'infidia degli umani.
Sai, si è visto com'è crollato il suo buon umore appena siete entrati in Plainsworth città.
No, cioè. Se il Andrei si trova d'accordo con Black Lion su questa cosa, ma per un motivo non tanto in quanto i vivi non sono un problema. Il problema è che il nostro nemico utilizza i vivi come risorsa per aumentare il suo esercito. Dunque, se passiamo da sotto, ok che è civilizzato, eccetera, eccetera, c'è una bella strada, però potenzialmente il nostro nemico, chiunque cade, noi non possiamo difendere tutti come abbiamo fatto adesso.
Porti benzina e fuoco troppo vicini.
No, non, cioè chiunque cade... Chiunque cade sul nostro viaggio lì sotto ci si gira contro e ci si mette attraverso. Dunque no, ma è anche cioè, che Andrei vorrebbe passare o per le montagne, che a lui gli sono più amichevoli visto che sono zemiati, però lui sa che le montagne sono dure. Tant'è che gli zemiati, loro si spostano da casa estiva a casa invernale per evitare l'inverno nelle montagne. Ok? Dunque anche lui in verità non è contro. Se quello lassù è lui incominciato a usare termini un po' passivi e aggressivi con il Chosen, senza però ovviamente essere troppo ovvio, se quello lassù, se tu mi puoi dire che magari ci dà una mano ogni tanto e non sparisce come ha fatto adesso a svolazzarsene in giro allegramente nel cielo mentre noi qui sotto moriamo e sputiamo sangue, allora passiamo anche dalla sua foresta.
Vieni penetrato dallo sguardo del tuo comandante. Credo che sai bene che la mia influenza sugli dèi è pari alla tua, quindi vedremo. Per il momento purtroppo possiamo solo aspettare. Comunque la decisione non l'ho ancora presa, diciamo.
Cosa ne pensi tu, Avi? Ti sento stranamente silenzioso.
Avi sta fissando la mappa con le dita a coprire la bocca.
Andrei Astrovich guarda di traverso Black Lion e poi guarda di nuovo su.
Non lo so, non mi convince. Osserva Black Lion. Non riesco a capire quanto la cosa, quanto la decisione sia del comandante e quanto sia del Panier. Ma immagino dovremmo dare per assodato che il nostro comandante ormai ha lasciato alle spalle ciò che lo lega alla foresta, no?
Vedi che il comandante va per contrattaccare, diciamo, come spesso è successo nei loro scambi e nei loro dibattiti ultimamente, ma vedi che c'è un'incertezza nel suo modo di fare, e dopo un attimo fa cadere le spalle, si lascia crollare sulla sedia e effettivamente è messo di fronte a una verità che non può ignorare, nel senso anche lui ha un po' di dubbi sul fatto se stia prendendo queste decisioni che non è abituato a prendere, se le stia prendendo lui, se le stia prendendo il Chosen, se lo stia prendendo il suo passato. E un po' sconfitto e amareggiato ti fa: Avi, sei mai stato veramente convinto di qualcosa? In questi ultimi giorni temo di non esserlo neanche io. E lascia in silenzio a continuare il discorso.
Bene, direi che quantomeno se c'è dubbio non c'è arroganza, e l'arroganza ne uccide più dei dubbi. A me va bene la foresta. Vado a dare indicazioni che si smobilitino le squadre.
Quando Avi parla dell'arroganza che uccide, eccetera, eccetera, il quartiermastro Andrei semplicemente annuisce e un po' da finto bonaccione gli dà ragione alzando il boccale. Sì, ha ragione. Così, perché non sopporta questo silenzio, questa tensione che si è creata all'improvviso.
Poi c'era Avi tutto quanto serio, no? Compassato con l'espressione corrucciata. Nel momento in cui si esce e probabilmente percorre quelli che saranno 8 passi, sentite un "che diavolo stai facendo? Dovresti essere di turno!" E comincia a urlare a un volume
iniziato. Si sente una alabarda che cade per terra. Vabbè.
E vedo il quartiermastro che si versa da bere, muove la bottiglia, muove il bicchiere rumorosamente, proprio per borbotta per interrompere questo silenzio caduto nella stanza.
Gli dice a Black Lion, lui è ormai lo stai conoscendo, però ha il suo cuore nel posto giusto.
E vedi che rialza la testa il comandante e gli legge sul volto un accenno di sorriso e ti fa: beh, se Avi ha ripreso a urlare, forse la situazione non è disperata come sembra.
E si mette...
la legione non è poi cambiata così tanto.
Esatto. E si mette a ridere. Senti preoccupante quando Avi è silenzioso, non esatto. Quando urla.
E possiamo concluderla qua, secondo me.
Comunque foresta.
Che bella la crisi, come dire, la crisi decisionale del comandante, che per un attimo tentenna, molto molto bella e molto in tono. È una scelta effettivamente difficile, ma che deve prendere lui.
Foresta, ho capito bene. Con speranze di rifornirci a Diresh.
Hai sia il Sunstrider Camp, che è la prossima tappa, sì. Sia il Duresh Forest, sì, che è la parte praticamente, quella appunto più leggera del bosco, quella in cui gli Aldermani andavano sia per caccia che per legna. Poi invece la Talgon Forest, che è proprio il cuore della foresta, quella che è considerata foresta sacra o foresta maledetta, dipende da dove la vedi, che è in qualche modo un'emanazione della foresta di Pania.
Perfetto.
Queste le tre tappe che vi dividono poi da Fort Calisco.
Poi mi piace, cioè, cosa aggiuntiva che non c'entra, ma mi piace il taglio cinematografico della legione che sparisce dal radar momentaneamente.
Uff.
E poi c'è l'arrivo a Fort Calisco dal nulla, diciamo, scendendo dalla foresta.
Sempre che riappariamo sul radar.
E poi me lo vedo estremamente in linea comunque con, come dire, l'attitudine arrogante, non arrogante, però come dire over the top del capitano, nel senso che
cioè lui è,
faremo del male, ma si fanno più male quelli che ci seguono. Cioè, sì, io la metto difficile, che sarà ancora più difficile per gli altri, perché noi siamo in gamba e ce la possiamo fare. Alza sempre l'asticella, mi torna molto nella linea di comando che ha preso. Quindi, il prossimo avanzamento, se quella direzione, è
Sunstrider
Camp, giusto?
Siamo già il tiro.
E facciamo il tiro di pressure per vedere quanto tempo passa nel vostro spostamento.
Ti do cavalli.
Eh sì, sono due cavalli.
Aspetta, sono due cavalli?
Eh sì, perché siamo a due di passione. Perché con
potete anche tirare a uno, dipende quanto volete spendere e quanto volete tirare.
Allora, dato che andiamo in un posto dove è facile recuperare cavalli, io tenterei un tiro, okay. Un tiro a zero.
Mm-hmm. Ok, va bene.
Se il quartermastro consente, speso la parola del quartermastro.
Magari facciamo un buon tempo e riusciamo a metterci Plainsword dietro prima che cade.
Ok, quindi così dovrebbe fare due. Ok, vedo un 3.
3 è un 3. Ottimo, no, è basso.
Okay.
Basso è bene in questo caso.
Beh, è l'unico tiro dove basso è bene.
No, ottimo, bene. Facciamo un po' tempo, perfetto.
Esattamente, vi muovete molto bene. Vi do una piccola nota di, come dire, di fiction, visto che non avete fatto la missione di Nightlock Rock, che è quella che avrebbe rallentato l'avanzamento di Blighter sul fronte meridionale. Nel momento in cui voi state per scavallare praticamente verso nord le montagne che dividono Plainsworth da Sister Raider Camp, e vi guardate indietro, Plainsworth è ancora all'orizzonte, e vedete levarsi da Plainsworth un fumo, che però non è semplicemente, come dire, il fumo di un assedio, il fumo del legno. È un fumo che si colora di uno strano colore verde petrolio, immaginatevi. Un verde cupo che sembra in qualche modo piegarsi verso il blu, verso un viola, e in base al, come dire, al come il sole attraversi questa colonna di fumo e alla distanza, alla foschia che vi divide, c'è questo pennacchio che colora il cielo in distanza, ormai via via sempre crescente alle vostre spalle, e capite che siete riusciti a muovervi velocemente e tempestivamente, ma effettivamente l'avanzamento verso Plainsworth è stato rapido.
Se ci sono degli uomini che si fermano a guardare, il quartiermastro gli ordina, anche se sono intorno a lui, ovviamente se uno guarda in fondo alla carovana non c'è niente da fare, ma il quartiermastro, chi è a suo tiro? Lui, in maniera abbastanza cattiva, arrabbiata, ma è arrabbiato con se stesso. Chi lo conosce lo sa, chi non lo conosce è semplicemente intimorito ad andare più veloce, intima di non guardare e di accelerare il passo.
Plainsworth è caduto.
Si sapeva. Sì.
E vabbè, quell'uno di pressure, come ha detto il capitano, era la differenza tra dare o no il tempo alla cittadina di organizzarsi. Ma adesso alle spalle, marciate verso la vostra prossima tappa. Fine.
Bene.
L'ultima cosa meccanica che mi serve sapere è la preferenza del comandante per le missioni a venire. Se ce l'hai già, se no basta che me la mandi per...
Sunstride, cosa abbiamo? Che mi sono già dimenticato. Tutto tranne religiosa, mi pare.
Ma sa che non c'è neanche... No, hai solamente Assault e Recon.
Tra l'altro, Religious Supplies ne abbiamo ancora tre. Siamo a posto. Il nostro carro santuario è pieno di reliquie, dunque.
Io direi quasi assalto, in realtà puntiamo a fare morale, o comunque faremo il morale perché faremo il liberty.
Se facciamo assalto dobbiamo usare black shot, giusto?
Sì, cioè può tornarci utile il black shot. Andiamo a recon e tentiamo di recuperare intel, che siamo solo a uno.
Secondo me è una buona idea fare incetta di intel, che la morale la possiamo recuperare facendo una...
Brindando a una missione di recon fatta bene.
Esatto.
Ok, e allora andiamo di focus su recon.
Okay, perfetto, poi io mi faccio i miei tiri e alla prossima volta, come sempre, vi do i risultati, mi segno questo.
Yes.
Bene, così finiamo la sessione di oggi. Finita la fase di campagna, la prossima volta iniziamo con la presentazione delle missioni e la fase di missione. Se avete qualche nota finale, altrimenti siamo ai saluti.
Io avrò una domanda, ma non c'entra.
Ok, allora... A voi che ci avete seguito fin qui, ci lasciamo con il dubbio di quale sia la domanda di Giacomo, e alla prossima volta. Grazie di averci seguito e buonanotte.
Buonanotte. Buonanotte.
Addio Plainsworth.
Gente di Ruolo è un podcast indipendente, nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Potete rimanere in contatto con questo progetto su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere e suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere, fatelo conoscere, date una mano a diffonderlo. Ma soprattutto, fatevi un favore, non smettete mai di giocare.